E queste erano le voci dell'associazione Errori Anonimi in un video ironico che vede protagonisti refusi disperati ed errori linguistici, l'incubo di ogni correttore di bozze. Tra i protagonisti ci sono un malinconico piuttosto che, usato in senso disgiuntivo, un affranto un po' con l'accento e l'immancabile purtroppo con la L. Il video non è altro che il divertente spot di presentazione del libro Bozze non corrette del semiologo Stefano Bartezzaghi e dello scrittore Pier Mauro Tamburini, pubblicato da Mondadori, libro che con oltre 40.000 copie vendute è diventato il caso editoriale dell'estate. Si tratta di un libro gioco che unisce narrativa ed enigmistica, trasformando chi legge in un correttore di bozze alle prese con un mistero editoriale. Ma perché questo titolo segna una nuova stagione per il genere dei libri gioco, lo stiamo per scoprire insieme ad uno dei suoi autori, ovvero Pier Mauro Tamburini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Sceneggiatore, scrittore e uno dei massimi esperti di libri gioco. Com'è nata questa struttura così originale? Che tipo di enigma aspetta chi arriva fino in fondo a questo vostro libro?
Allora, il gioco è una caccia all'errore, perché il libro appunto racconta una storia scritta in prima persona da un correttore di bozze che nel proprio libro ha disseminato una serie di errori, mille, quindi tanti, e non è finita qua, perché la ricerca degli errori porterà a un messaggio che riguarda il mistero che è presente in questo libro, perché appunto, come anticipato, oltre a essere un puzzle enigmistico, ha un elemento anche narrativo forte, quindi ha una storia con un mistero che riguarda la morte di un famoso scrittore, Niccolò Errante, e appunto il lettore giocatore potrà risolvere il caso trovando gli errori disseminati nel libro.
E da dove è nata l'intuizione proprio di trasformare il lettore in un correttore di bozze / detective?
È un'idea nata insieme a Mondadori, che appunto inizialmente è partita proprio solo come ricerca dell'errore, quindi un libro in cui al lettore si chiedesse di trovare degli errori. Appunto, è da lì, insieme a Stefano Bartezzaghi, il coautore, abbiamo lavorato per capire appunto come unire questa idea enigmistica all'altra parte, alla parte più appunto narrativa del libro.
Il libro è diviso in 100 capitoli, ognuno con 10 errori. È subito fatto insomma il calcolo, ma lo ricordava lei, 1000 sono gli errori di diverso tipo che con cui si è confrontati, e c'è poi un mistero finale da risolvere collezionando tutti questi indizi. Il meccanismo raccontato così potrebbe forse sembrare semplice, ma in realtà è un gioco molto complesso. Quali sono gli elementi che lo rendono così difficile?
È difficile perché ci sono appunto tanti tanti tipi di errori, alcuni sono più semplici, più visibili dei refusi, altri invece sono parecchio ostici, perché non si tratta solo di parole sbagliate e appunto refusi, ma anche di errori fattuali, quindi come un vero correttore di bozze. Se nel libro è citata una data storica, quella data deve essere corretta. E inoltre, cosa che ha messo in difficoltà molti lettori, ci sono errori di coerenza, di nuovo qualcosa che un correttore di bozze conosce molto bene. Cosa significa errore di coerenza? Che se nel primo capitolo un personaggio ha i capelli biondi, deve avere i capelli biondi tutto il tempo, e quindi se nel 43° capitolo invece è citato come moro, bisogna appunto riconoscere l'errore. E quindi è come se ci fossero un po' due livelli di difficoltà. Ce n'è un primo di entrata più semplice, in cui a una prima lettura, anche in base a un po' quello che ho sentito dai lettori, 5-6 errori si vedono, diciamo, non dico che balza all'occhio, però si trovano a una prima lettura. Gli altri bisogna lavorare, ecco.
All'inizio, insomma, abbiamo introdotto questa nostra chiacchierata con le voci dell'associazione Errori Anonimi. Qual è il tono? Il tono era chiaro. Qual è il tono di questo libro, di Bozze non corrette? Come entriamo nel mondo di questo detective e del tipo di percorso che poi facciamo insieme a lui, da protagonisti, tra l'altro?
Certo, un tono, diciamo, sicuramente leggero, perché è il tono di voce del nostro correttore di bozze, in cui però insieme a Stefano abbiamo voluto, diciamo, per quanto in maniera leggera, mettere anche una critica al sistema editoriale, a delle storture del sistema editoriale, di cui ovviamente il correttore di bozze, essendo l'ultima ruota del carro, sono elementi che lo frustrano, e quindi insieme al racconto dei personaggi, del giallo, degli avvenimenti, c'è anche questo, appunto, possiamo dire, satira sul mondo editoriale, sempre appunto con la leggerezza del tono del correttore di bozze.
E molti lettori hanno condiviso sui social i loro progressi, le loro frustrazioni, come se si fosse creata una piccola comunità di investigatori che si incoraggiano a vicenda. Voi autori avete seguito queste interazioni? Come avete insomma bilanciato anche la voglia di mettere alla prova i lettori con il rischio di scoraggiare chi legge, vista la difficoltà crescente?
Rispetto alla difficoltà, è un equilibrio che ci sembra di avere abbastanza indovinato, nel senso, era idea anche insieme alla casa editrice Mondadori di fare un libro comunque ostico, che fosse allo stesso tempo accessibile anche per una lettura che possa essere piacevole a prescindere dall'elemento enigmistico, però comunque volevamo una bella montagna da scalare. E da questo punto di vista mi sembra che quell'equilibrio, appunto leggendo le opinioni online, sia stato trovato, nel senso, c'è qualcuno che a un certo punto abbandona, ma questo è fisiologico, e invece quelli che riescono ad arrivare in fondo alla soluzione finale raccontano un'estrema soddisfazione, perché ovviamente è il motivo per cui esistono i giochi difficili da risolvere, perché una volta che li risolvi
la soddisfazione è maggiore, certo.
Continuo solo sulla questione della comunità, perché è una cosa che noi speravamo accadesse, ma non potevamo ovviamente esserne certi, però appunto è proprio nato un gruppo Facebook pochi giorni dopo l'uscita, che adesso non ho guardato, ma ha superato le 2000 persone. Io e Stefano non siamo dentro il gruppo, anche perché poi passerei giorno e notte a leggere, diciamo, tutti i commenti e scoprire cosa piace e cosa non piace del libro. Però è molto emozionante, ovviamente, per noi, che appunto, come diceva, è nata questa comunità che si aiuta a vicenda.
Pier Mauro Tamburini, possiamo definire questo libro anche una sorta di trappola per gli insegnanti di italiano? Mi vengono in mente quegli insegnanti che hanno costantemente una penna rossa in mano, forse senza saperlo. Se entrano in questo libro non escono finché non hanno scovato tutti gli errori. Battute a parte, ha raccolto reazioni del mondo scolastico e accademico su questo lavoro, su Bozze non corrette?
Assolutamente, professori e professoresse si sono sentiti e sentite colte nel vivo, e quindi la maggior parte, appunto, delle cose che un po' ho letto online erano persone che non vedevano l'ora di mettersi alla prova, perché è anche poi su quello che si basa il rapporto col libro, su quanto in partenza uno pensa di essere attrezzato per risolverlo. Ovviamente i professori sono tra questi, e ci hanno chiesto.
È il citofono, credo, vero?
Esatto, è il citofono di casa, scusate. Penso sia un pacco. Ci hanno chiesto se secondo loro poteva essere anche una lettura per scuole superiori. Noi abbiamo detto di sì, assolutamente, ma non so, anche perché il libro è uscito a fine dell'anno scolastico, quindi non so se hanno già provato, hanno fatto degli esperimenti con i ragazzi. Oppure stanno iniziando adesso, appunto, con
è uscito a giugno il libro, giusto?
Esatto, sì, inizio giugno.
E visto il successo e le oltre 40.000 copie vendute di questo libro gioco, il boom dei libri game credo che sia degli anni 80-90, questo modello di libro gioco potrebbe, secondo lei, aprire la strada ad altri esperimenti editoriali simili in futuro? State già lavorando su qualcos'altro di simile?
Stiamo assolutamente lavorando su qualcos'altro di simile. E sì, mi sembra che un po' ovviamente grazie al suo successo, ma un po' anche per il fatto che in generale negli ultimi anni si è visto un ritorno del formato libro-gioco, mi sembra esatto che siamo all'inizio di un periodo che a me interessa perché anche secondo me è un periodo di sperimentazione, perché il libro-gioco può voler dire veramente tante cose. Appunto, il boom degli anni 80 era, diciamo, riguardava soprattutto quelli che conosciamo come libri game, quindi libri a vivi, ma in questi ultimi anni sono apparsi tanti libri investigativi in cui al lettore viene dato come fosse un dossier di indizi di un caso e da solo deve trovare chi sia l'assassino, oppure gli escape book, che sono un'altra linea che sta andando molto, che sono libri che si rifanno all'escape room, che sono dei giochi anche quelli enigmistici. Quindi penso che una sua peculiarità di bozze non corrette banalmente sia il suo essere dichiaratamente per adulti, anche nella confezione, anche nella comunicazione. Non sono tanti, ma secondo me appunto aumenteranno. Come si dice, il modello precedente, il più famoso, La mascella di Caino, che è un libro degli anni 30, se non sbaglio, che è stato ripubblicato pochi anni fa, e anche quello ha avuto un grande successo, però forse per il fatto che era appunto un libro di 100 anni prima, riedito, non ha portato da solo a tanti libri che cercavano di ripercorrere quella strada. Invece magari Bozze non corrette, il fatto che è stato creato qui e ora, darà l'impressione, la possibilità ad altre case editrici di pubblicare libri gioco simili, ecco, diciamo, comunque su quella scia.
Un libro gioco unico nel suo genere, un romanzo da leggere, ma anche un puzzle da risolvere. Ne abbiamo parlato con il nostro ospite, lo scrittore Pier Mauro Tamburini, che ne è l'autore insieme al semiologo Stefano Bartezzacchi. Grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi.